E ripeto, dico questo come un dato semplicemente storico, oggettivo rispetto a questo tipo di situazione, e senza in qualche modo, perché non l'ho fatto fino a questo momento e non ho intenzione di farlo poi successivamente nel proseguo della requisitoria, non è opinione di questo pubblico ministero e non è provato sotto questo profilo dai fatti che in qualche modo ciò che è avvenuto in via Tolemaide a seguito della carica dei carabinieri sul corteo delle tute bianche rappresenti la degenerazione di un qualcosa di programmato attraverso infiltrazione di manifestanti nel blocco nero all'interno del corteo delle tute bianche. Sono episodi diversi che si sviluppano in una maniera diversa, si sviluppano in parte, in alcuni momenti, in una maniera parallela, ma che hanno sostanzialmente delle genesi completamente diverse. Ciò non toglie che nel momento in cui le imputazioni che devono essere contestate o che ritiene questo ufficio di contestare sono delle imputazioni di devastazione e saccheggio, non necessariamente per rispondere di questo bisogna far parte del blocco nero. Ma quello che evidentemente deve essere andato a valutare è, che si dovrà andare a valutare, è il comportamento tenuto da determinati soggetti, una situazione evidentemente di pericolo per l'ordine pubblico e la partecipazione evidentemente di queste persone a questo tipo di attività. Non è, e lo ripeto ancora una volta, intenzione di questo ufficio, non l'abbiamo fatto e non è l'affermazione che questo pubblico ministero intende fare, quella di dire che in realtà non esisteva differenza tra il corteo delle tute bianche e che, oppure che gli scontri verificatesi in via Tolemaide siano degli scontri che in qualche modo sono riconducibili alle infiltrazioni del blocco nero nell'ambito del corteo stesso. Intorno alle 17.45.30 abbiamo visto che i carabinieri avanzano fino all'altezza del ponte di Terralba, anche qui, perché non vi è nulla sostanzialmente da negare e le immagini in qualche modo l'hanno dimostrato, si verificano un'altra serie di episodi estremamente gravi, episodi di violenza a giudizio di questo pubblico ministero assolutamente gratuita da parte di una parte di rappresentanti delle forze dell'ordine nei confronti di manifestanti che si trovano al di sotto del porticato nella zona di Corso Castaldi verso la casa dello studente e che evidentemente sotto questo profilo non rappresentavano le persone che avevano ingaggiato con le forze dell'ordine gli scontri di cui abbiamo parlato fino in questo momento. Erano evidentemente persone che in quel momento avevano trovato rifugio sotto i portici cercando, ritenendo che evidentemente spostandosi lateralmente potessero trovare riparo rispetto all'avanzata delle forze dell'ordine che stava avvenendo sulla carreggiata stradale. Così non è stato perché le immagini hanno dimostrato come molte di queste persone siano state pesantemente colpite e ferite da questi tipi di comportamenti. Ma se da una parte non c'è ragione e non esiste, non sarebbe corretto da parte del pubblico ministero negare l'esistenza di questi fatti, bisogna comunque che questo tribunale vada a leggere e a porsi il problema rispetto a quelle che sono le imputazioni che sono elevate in questo procedimento, del se ed in quale modo questi episodi, per i quali, che non sono deprecabili ma sono episodi, lo ribadisco ancora una volta, per cui i responsabili dovrebbero essere individuati e essere ritenuti penalmente responsabili per i reati che hanno commesso, non esplica sotto questo profilo alcun significativo rapporto causale con quelli che sono i fatti che abbiamo, abbiamo narrato fino a questo momento. Perché la maggior parte, direi a questo punto la totalità di quella che è stata l'attività di scontro, l'attività di danneggiamento, quella che il pubblico ministero ha in qualche modo riportato ad un'attività di devastazione, è un'attività precedente rispetto a questo tipo di situazione, completamente indipendente dal verificarsi di questi fatti, comunque assolutamente ingiustificabili. Ma questo è il contesto, il luogo, il momento storico in cui questi fatti si verificano. Non sono dei fatti che si verificano prima dell'episodio di Piazza Limonda, non sono dei fatti che in qualche modo il pubblico ministero sta cercando di spostare per togliere ai manifestanti una possibilità di invocare delle giustificazioni rispetto ad un comportamento aggressivo. Sono dei fatti che si verificano cronologicamente dopo tutti i fatti che il pubblico ministero ha esposto. E quindi siamo in una situazione ormai prossima alle ore 17.45, quindi quando tutto il resto delle situazioni si era ormai già verificato. Alle 17.45.30 le immagini ci mostrano la posizione delle forze dell'ordine ormai attestate sul ponte di Terralba, rimando, come ho già detto prima, quella che è stata la ricostruzione dell'attività del blocco nero, tutta quella che sarà in quel frangente l'attività di contrapposizione a soggetti che facevano bersaglio le forze dell'ordine in quella fase, in quelle circostanze di luogo e di tempo, non soltanto di corpi contundenti ma anche del lancio di bottiglie incendiarie, con quelle stesse modalità con cui il blocco nero aveva operato in quel momento. E in quel momento le immagini comunque consentiranno di vedere tra queste persone, e lo si vede anche qui per il loro abbigliamento, per la loro situazione, per la presenza di quelle che sono le protezioni che rappresentavano le difese che le tute bianche si erano approntate per partecipare a questo corteo, vi sarà tra queste persone, tra le persone del blocco nero che si contrappongono sul ponte di Terralba alle forze dell'ordine, anche la presenza di persone che invece precedentemente avevano preso parte al corteo dei disubbedienti e agli scontri che si erano verificati successivamente. Si assiste anche in questo caso all'avanzata poi delle forze dell'ordine sulla direttrice di Corso Gastaldi e al contestuale ripiegamento dei manifestanti in Corso Gastaldi in direzione Monte. Alle 17:46:38 le forze dell'ordine raggiungono la casa dello studente. Alle 17:48:22 c'è un ulteriore arretramento del corteo fino all'altezza di via San Martino verso Corso Europa. Vi è un ultimo lancio di lacrimogeni alle 17:55:54 da parte delle forze dell'ordine che ancora sono posizionate, poi inizieranno una lenta ulteriore avanzata all'altezza dell'incrocio tra Corso Gastaldi e via Barrili, e successivamente si assisterà alle 18:04, dalle 18:04 in poi al rientro anche dell'ultima parte dei manifestanti che erano rimasti su Corso Gastaldi in Corso Europa verso lo Stadio Carlini. C'è ancora da dire che le telecamere mostrano, anche qui è la telecamera Gastaldi, alle ore 18:02:52 l'incrocio tra Corso Gastaldi e Viale Benedetto XV e Via San Martino, che rappresenta il punto di massima avanzata delle forze dell'ordine, che quindi non si spingono ulteriormente a monte verso i manifestanti che stanno ritornando allo stadio, ma si fermeranno in quel tipo di situazione prima di cominciare, a partire dalle 18:26, un successivo ripiegamento nuovamente verso via Tolemaide, e quindi segnare in questo modo la fine di quelle che erano le operazioni e il recupero completo di controllo sull'intera zona. Va detto anche che in questo frangente si erano praticamente anche risolti quelli che erano stati gli ultimi focolai di opposizione sul ponte di Terralba, anche se ancora una parte di attività di danneggiamento sarebbe stata posta in essere nelle ore successive, nel periodo di tempo successivo, nella zona di Piazza Terralba e Piazza Martinez, sempre dalle persone che fino a quel momento, per la maggior parte appartenenti al blocco nero, si erano contrapposte alle forze dell'ordine. Questo è quanto. Questa è la ricostruzione, sostanzialmente cronologica, minuto per minuto, di ciò che accade tra non solo le 14:56, ma sostanzialmente tra le 14:30, momento in cui il corteo raggiunge sostanzialmente la zona di Corso Gastaldi, via Tolemaide, e quello che si verifica dopo la morte di Carlo Giuliani. Questi sono gli spostamenti, queste sono le cariche, queste sono le modalità con cui le cariche si sono verificate. Questi sono i contatti diretti che si sono verificati tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Non ci sono buchi dentro questa ricostruzione che consentano in qualche modo di collocare quello che ha detto all'inizio di questa parte di requisitoria: ulteriori cariche laterali sul corteo, un'ulteriore attività di schiacciamento, un inseguimento da parte delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. Al di là di quelli che sono gli episodi mille volte ripresi, e li abbiamo citati, alcuni fermi di manifestanti successivamente ai contatti delle 14:56 e delle 15:06-15:08, all'inizio il discorso del cortile della Ferrometal, al di là di quelli che sono i fatti che si verificano sotto i portici in Corso Gastaldi. Non ci sono in queste fasi, in queste situazioni, e non ci sono in un rapporto di causa-effetto con questi fatti le situazioni che sono state descritte come situazioni di caccia all'uomo. Cioè, la rappresentazione che noi abbiamo avuto in alcune deposizioni che sono state rese in questo procedimento è che le forze dell'ordine, a partire dalla carica che ci è stata inviata alle Maide, abbiano continuamente inseguito in ogni luogo, in ogni strada, tutti i manifestanti e possibilmente nemmeno i manifestanti in gruppo, ma quelli che rimanevano isolati, per colpirli e farli oggetto di lesioni ed arrestarli. Non è così, perché quei fatti o dei fatti di violenza gratuita, gravissimi, imperdonabili, si sono verificati. Ma quelli che riguardano questo contesto, perché è di questo contesto che noi ci stiamo occupando, non di quello che può essere avvenuto a distanza di un chilometro, due chilometri, non perché non sia grave, non perché non sia importante, non perché non sia da investigare, ma perché certamente non ha nessuna possibilità di esplicare un effetto causale sulla dinamica di questi fatti. Ho già detto delle cariche laterali. Io chiedo, rispetto a questa ricostruzione, poi la difesa evidentemente farà le sue deduzioni, ma il Tribunale avrà a disposizione questo materiale per poter ricostruire passo passo quello che è stato riferito dal pubblico ministero. Dov'è l'inseguimento e la pressione esasperata da parte delle forze dell'ordine nei confronti della parte del corteo pacifico? Chiedo al Tribunale, dov'è il corteo pacifico in questa fase? Io lascio perdere le riserve che possa aver fatto, saranno state maliziose, strumentali sulla pacificità del corteo delle tute bianche per le sue caratteristiche e per gli scopi che si era proposto. Ma tutti questi scontri che si verificano nel pomeriggio fino alle 18.30 non vedono come contrapposto alle forze dell'ordine il corteo pacifico inseguito, ma delle persone, e lo si vedrà poi andando anche più nel dettaglio, affrontando alcuni punti di diritto, che non stavano scappando difendendo la propria vita, ma che avevano scelto deliberatamente di continuare a contrapporsi alle forze dell'ordine. Perché questa è la verità. Andremo a discutere, potevano avere una ragione, potevano aver supposto che fosse questo, potevano ritenere di aver subito un'ingiustizia, potevano aver visto il loro amico essere fermato ed essere messo sotto i piedi dai militari in quella determinata situazione. Ma non stavano difendendo né loro né in quella situazione il loro amico. Noi non stiamo parlando di episodi in cui noi abbiamo i manifestanti che aggrediscono le forze dell'ordine, che hanno tra le loro mani una persona che stanno picchiando. Uno stato di necessità, salvare l'altra persona da un comportamento ingiusto, da un pericolo alla sua incolumità individuale, incolumità personale. Non è questo, non è una difesa. È una scelta di continuare a contrapporsi alle forze dell'ordine. Non lo dico io in questi termini, lo dice l'imputato Firuzzi, quando dice riconquistare. Ha usato, prendete la sua deposizione, l'esame testimoniale. Non ha detto le stesse cose che sta dicendo il pubblico ministero, ma quando lui parlava dell'attività posta in essere dai manifestanti verso le forze dell'ordine era il riconquistare. Questo non è difendersi. È una scelta. Ed è evidente, rispetto a questo tipo di situazione, come se queste cose, come ho detto prima, perché prima di cominciare questa esposizione dico bisogna andare a vedere che cosa è successo, come è successo, dove è successo. E quindi ci sono alcune cose che sono state affermate, che sono state dette, che forse sono state percepite, diciamo così, dalle persone che l'hanno vissuta in un determinato modo, ma che non sono in questo modo. E poi ci sono degli argomenti, a giudizio del pubblico ministero, ininfluenti, non perché non abbiano dei risvolti estremamente gravi, perché non debbano essere accertati, perché non debbano essere indagati. Ho fatto riferimento, l'ho detto perché ne abbiamo a lungo parlato, i gas lacrimogeni, che non erano i gas lacrimogeni che avrebbero dovuto essere utilizzati o che venivano utilizzati nelle precedenti attività di ordine pubblico. Oppure l'utilizzazione di un manganello diverso rispetto a quello di ordinanza. Io non discuto che questi punti debbano essere in qualche modo affrontati. E forse sarebbero certamente dei punti estremamente importanti da affrontare nell'ambito di un'indagine parlamentare su questo tipo di situazioni. Ma io chiedo a questo tribunale, il tribunale dovrà porsi questo problema, di qual è la rilevanza causale di questo fatto rispetto ai fatti di cui stiamo discutendo. A parte il fatto che nel momento in cui si va a descrivere, l'ha fatto la consulente Della Porta, quello che era il nuovo equipaggiamento delle forze dell'ordine, in qualche modo è stato evidenziato come magari anche il tonfa fosse espressione di un comportamento assolutamente non negoziale ma particolarmente aggressivo, ma poi vado a lamentare che in realtà invece del tonfa abbiano utilizzato in alcuni casi si dirà ma forse questo non è un manganello, è un pezzo di ferro, una strato, eccetera eccetera. In alcuni casi si tratta semplicemente di manganelli analoghi a quelli delle altre forze di polizia. Ma io non credo che per il manifestante picchiato in quel modo, in una maniera arbitraria, facesse molta differenza che uno lo stesse picchiando con un tonfa piuttosto che con un manganello della Celere. E non credo che la differenza sarebbe stata estremamente rilevante. Quello di cui noi ci dobbiamo occupare è dei lacrimogeni che sono stati sparati, certamente, e quello che è il rapporto di causa-effetto tra il lancio di questi lacrimogeni, il modo in cui sono stati lanciati, la quantità, e qui la difesa avrà modo di dire tutte le cose che in qualche modo ritiene rispetto all'utilizzazione di questo strumento. Salvo poi forse doverci porre il problema di quale altro strumento rispetto a questa situazione avrebbe dovuto essere utilizzato. Perché, ripeto, forse l'alternativa era che le forze dell'ordine se ne andassero e l'ordine pubblico fosse gestito dai manifestanti, in un'ottica diversa. Perché non c'è correlazione tra... cioè, quel fumogeno che viene lanciato ai manifestanti crea la reazione di un fumogeno, punto. Poi sarà particolarmente nocivo, conterrà sostanze che a distanza di tempo non si possono usare, ma questo non incide nell'immediato sulla reazione dei soggetti. Quello è semplicemente un lacrimogeno, quello è semplicemente un manganello. Certo che c'è da dire, molto da dire, sull'utilizzazione di quel tipo di gas, sull'utilizzazione di quel tipo di equipaggiamento, sul fatto che quell'equipaggiamento non dovesse essere nella disponibilità delle forze dell'ordine in quel momento, che non fosse corretto, che le forze dell'ordine dovevano rispettare quelle che erano le dotazioni, e andando avanti. Ma il vostro problema è stabilire un nesso causale tra comportamenti asseritamente, evidentemente tenuti dalle forze dell'ordine e comportamenti tenuti dai manifestanti. Questo è quello che è l'oggetto di questo processo. Allora ritiene questo pubblico ministero che rispetto a questa ricostruzione, una volta tolto ciò che è superfluo, perché non attiene all'oggetto di questo processo, una volta tolto ciò che non è stato, perché le immagini dimostrano non essere in questo modo, resta una ricostruzione dei fatti nuda e cruda, esattamente come è stata esposta dal pubblico ministero, che non ha né aggiunto né tolto niente, perché ha avuto cura dall'inizio di questa ricostruzione fino al momento in cui è terminata la ricostruzione dei fatti relativi al corteo delle tute bianche, di evidenziarvi da una parte i comportamenti dei manifestanti ed evidenziando anche, laddove ci sono stati nei momenti di tempo in cui si sono verificati, quelli che sono stati i comportamenti in qualche modo ingiustificabili oppure comunque dei comportamenti diversamente aggressivi tenuti dalle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti. È questa situazione allora che noi dobbiamo andare a collocare e ad avere presente quando ci poniamo il problema di parlare dell'ordine pubblico, che non è l'oggetto di questo processo, ma che è importante, perché se la contestazione è comunque una contestazione di devastazione e saccheggio, e se comunque sappiamo, e lo vedremo magari in una maniera pedante, non è neanche elemento costitutivo della fattispecie di cui è l'articolo 419. Rappresenta però, per la collocazione sistematica che è stata data dal legislatore, quello che è l'interesse tutelato, quello che è il punto di riferimento rispetto al quale noi dobbiamo andare a collocare le condotte poste in essere dai manifestanti, per capire o individuare la loro idoneità a ledere, ma forse non ci importa neanche a ledere, ma a mettere in pericolo l'ordine pubblico, perché poi il 419 è un reato contro l'ordine pubblico ed è un reato di pericolo. Quindi è chiaro che la problematica dell'ordine pubblico deve entrare in questo processo, ma bisogna capire come deve entrare in questo processo. Perché un conto è porsi il problema dell'esistenza dei presupposti, dello stato di salute, tra virgolette, di quell'elemento nel momento in cui si verificano i fatti di cui stiamo parlando. Altro è andare a processare le scelte di ordine pubblico, che è una cosa diversa, è una cosa che sarebbe oggetto di un'indagine di una commissione parlamentare, ma non è oggetto di questo processo. Ecco perché, a giudizio di questo pubblico ministero, non è corretta la ricostruzione che è fatta dal consulente tecnico della difesa, la dottoressa Dalla Porta. L'ordine pubblico, che rappresenta nell'applicazione delle norme e anche nell'esercizio dei diritti un limite, non è un limite che opera in positivo e a priori. Sarebbe facile, perché così poi fa la dottoressa Dalla Porta. Dice: questo è l'ordine pubblico, così l'ordine pubblico va gestito, così l'ordine pubblico va garantito, se le scelte che vengono fatte a monte sono di equipaggiare in questo modo significano questo, e questo significherebbe che quella cosa individuata in astratto e a priori debba essere poi quella che regola degli eventi naturalistici, che sono influenzati da una serie di causali e di altre situazioni che vanno ad influire sulla determinazione di quello che è quello che la dottoressa Dalla Porta ha riferito come una situazione in cui devono essere garantito l'equilibrio nel rispetto dei diritti. L'ordine pubblico non opera in questo modo, ma non opera in questo modo nel processo, non opera mai in questo modo. Io lo dicevo alla collega prima, quando si parla diritto internazionale privato, dell'applicabilità delle norme dello Stato straniero all'interno dello Stato italiano, ma l'ordine pubblico opera dopo, in concreto, in negativo e a posteriori. Cioè è un qualcosa che va in qualche modo a limitare gli effetti dell'esercizio, in certi casi di una volontà contrattuale, in questi casi anche di diritti. Non è possibile stabilire a priori, sì, si possono dare delle regole, sono le regole di buona gestione, sono le regole di prudenza, sono l'addestramento, la preparazione, sono la cultura, che dovrebbe essere la cultura democratica di gestione di queste attività. Ma l'ordine pubblico poi è quello, e la situazione dell'ordine pubblico, che va individuata, costruita, ragionata e decisa nel momento in cui le cose si stanno svolgendo. Io l'ho detto l'altra volta, ma lo ripeto, non è la disposizione del questore, del capo della polizia, quello che determina la scelta dell'operare o non operare in un determinato modo. Può esserlo, se le condizioni lo consentono. È chiaro che c'è una gerarchia nell'ambito della quale passano determinati ordini, determinate disposizioni. Se tutto funziona bene, se funzionano le catene di comando, se funzionano i telefonini, se le situazioni in piazza sono esattamente come quelle che si erano rappresentate, nel 90% dei casi funziona in questo modo. Ma la gestione dell'ordine pubblico è la gestione e la decisione che viene presa dal funzionario di piazza responsabile dell'ordine pubblico in quel momento. E non ha nessuno al di sopra di lui in quel momento. E risponde e risponderà ai suoi regolamenti, alle leggi, avrà le sue responsabilità disciplinari, civili, penali, per eventuali atti che commette. Ma la decisione, se in un determinato momento muoversi in un modo piuttosto che muoversi in un altro, dipende da questo. Dipende dalla scelta insindacabile in quel momento che il responsabile dell'ordine pubblico prende in quel determinato tipo di situazione. E le prende necessariamente in negativo e a posteriori. Perché lì devono essere prese. Perché? perché non è che la crisi dell'ordine pubblico, il problema dell'ordine pubblico si pone o esiste prima che si verifichino determinati eventi, esiste dopo. Allora, per quanto una persona possa aver avuto disposizioni di operare in un certo modo, le valutazioni sono le valutazioni che vengono prese in quel preciso momento da quel determinato soggetto che ha la responsabilità e il dovere di prenderle. E questo sposta a volte i termini anche in cui vengono presentate le cose. Perché salvo che vi sia prova diversa, ma non l'ho vista in questo processo, non l'ho vista veramente da nessuna parte rispetto a questo tipo di situazioni, non è che c'è un grande fratello dietro la gestione dell'ordine pubblico. Ci può essere un funzionario improvvido, sconsiderato, ma forse non abbiamo neanche elementi, o non li ho visti in questo processo, per andare a dire che un determinato soggetto, responsabile funzionario di ordine pubblico, ha ordinato una determinata carica perché voleva in quel momento pesantemente punire, colpire i manifestanti che rappresentavano espressione di parte politica avversa. Noi l'abbiamo visto come certe cose si sono evolute, si sono sviluppate, qual è stata la dinamica per cui questa cosa è avvenuta. Forse non abbiamo capito perché si è andato da quella parte. Abbiamo visto, rispetto a questo tipo di situazioni, anche quali sono le reazioni, ce la fate sentire la difesa, ma dove sta andando quello? Quindi non è che dall'altra parte applaudissero perché c'era il grande fratello che finalmente veniva realizzato il suo progetto. C'era evidentemente fastidio, preoccupazione da parte di persone che non erano lì in quel momento, evidentemente non immaginavano o evidentemente non sapevano perché e che cosa stesse facendo quella determinata persona, si rendevano soltanto conto che evidentemente era una situazione che poteva avere, essere foriera di una serie di problemi. Dice la dottoressa Dallaporta: l'ordine pubblico non è repressione di reati, ma mantenimento di equilibrio tra diversi diritti. Beh, dire non è repressione di reati già ci dice una determinata cosa. Ci fa capire, forse non condividere, ma capire quella che è la difficoltà di affrontare, per esempio, le problematiche relative al corteo delle tute nere, dove non ci si trova di fronte a quella che è una situazione sostanzialmente di contrapposizione di un conteo organizzato. Da una parte abbiamo la gestione dell'ordine pubblico, che ha le sue caratteristiche, non ce lo possiamo nascondere. Non sono le squadre di agenti in borghese che si muovono infiltrati, sono contingenti, inquadrati, di persone che si muovono con mezzi, che aspettano ordini, lente, incapaci non per loro incapacità propria, ma fisiologicamente di fronteggiare situazioni di polizia giudiziaria. Perché nel momento in cui si sviluppava l'attività del blocco nero, era più una situazione di polizia giudiziaria che queste persone avevano di fronte. Intervenire per impedire in quel caso la repressione di un reato non sono delle persone che si contrappongono alle forze dell'ordine, che vanno a cercare uno scontro e che quindi devono essere in qualche modo disperse in questo modo. Sono gruppi di persone. Si può discutere. Ma perché non sono intervenute subito in quel modo in piazza Paolo da Novi? Non lo so, a posteriori, se le modalità con cui di fatto certe cose riuscivano a funzionare erano quelle che ho visto a piazza Manin, dico magari meno male che non sono intervenuti in piazza Paolo da Novi. E poi quando? Perché poi anche su questo abbiamo girato attorno a una serie di problemi, come per esempio le ragioni, in qualche modo sono state dette, ma il fatto che le disposizioni che riguardano l'ordine pubblico siano arrivate alle 5 di mattina. Beh, dobbiamo vedere come dobbiamo leggere questa situazione, perché è facile dire, guarda, sono talmente disorganizzati, talmente approssimativi, eccetera, che fino alle 5 e mezza di mattina non sapevano neanche dove dovevano andare, figurati come hanno organizzato l'ordine pubblico. Ma forse